Laser.
Questo bimbo a chi lo do? Glielo do alla Befana che se lo tiene una settimana.
Come essere mamma a 17 anni?
Vabbè, è un po' faticoso, però è una bella esperienza.
E come vivere una gravidanza alla tua età?
Diciamo che è un po'. Ci sono due aspetti, quelli positivi e quelli negativi. Capisci le persone che realmente ti vogliono bene, invece è il negativo perché, diciamo, ti spaventa.
Che c'è, mamma? Che c'è, amore? Ah, che c'è?
Io ho scoperto di essere incinta al quinto mese di gravidanza, quindi l'ho scoperto tardi.
Vuol dire che nel corpo non tutti sentono e vedono, no, di avere un bambino nella pancia, non è che per forza sei incinta e quindi lo vedi.
Sì, perché io appunto fino al quinto mese non avevo neanche un filo di pancia, non avevo nulla. Mai mi sarei immaginata che appunto potessi essere incinta.
E quando l'hai scoperta, come hai reagito?
Vabbè, diciamo che all'inizio non l'ho presa molto bene, perché diciamo tutto quello che è successo non l'ho presa tanto bene, però poi alla fine i bambini io penso che siano un dono, quindi cioè, per me poi l'ho presa molto tranquillamente.
Ma poi la pancia ti è cresciuta subito quando l'hai scoperto o ci hai messo un po'?
La pancia diciamo che è iniziata ad uscire al settimo mese, quindi al settimo mese si è iniziato a vedere appunto che ero incinta.
Cioè, perché hai fatto il test? A un certo punto hai avuto un dubbio perché non avevi il ciclo? Perché...
Vabbè, io diciamo che non ho un ciclo regolare, quindi non avendo un ciclo regolare non ci ho fatto caso a quando non mi veniva il ciclo, però mamma mi vedeva strana, sempre stanca, mangiavo di più e quindi lei ha detto facciamo un test e appunto come abbiamo fatto il test poi è risultato positivo.
Quando il test è risultato positivo, visto che per tanti mesi non l'hai sentito, hai iniziato a sentire il bimbo?
No, diciamo che io l'ho iniziato a sentire dopo un bel po', al sesto mese ho iniziato a sentirlo, però l'ho iniziato a sentire tardi.
Ci stai guardando? Che c'è?
La luce.
Ti sei sentita accompagnata?
Io sì, io mi sono sentita appunto, mi sono sentita apprezzata, mi sono sentita, cioè tutti mi hanno dato una mano.
I medici come hanno reagito?
All'inizio quando dicevo la mia età erano un po' titubanti perché era la solita frase, potevi goderti la vita, così, e quindi all'inizio erano tutti titubanti, però poi alla fine erano contenti perché comunque è sempre una nuova vita.
Però tu comunque alla fine non avevi la scelta se l'hai scoperto al quinto mese.
No, non avevo scelta, però mi era stata messa dal ginecologo la proposta del raschiamento. E quindi che io vabbè non ho accettato.
Il singhiozzo! Che c'è, amore? Sì, mamma, sei
scuola,
bella?
Si dovrebbe fare più educazione sessuale all'affettività per permettere alle ragazze di capire magari anche meglio il loro corpo, com'è?
Sì, secondo me a scuola bisogna comunque fare, diciamo, bisogna parlare di appunto educazione sessuale proprio per, diciamo, evitare queste gravidanze o a varie cose a 17 anni. Bisogna stare attenti, cioè bisogna essere, diciamo, coscienti di tutto ciò che si fa.
La tua famiglia come hanno reagito?
Diciamo che nella mia famiglia all'inizio mi hanno lasciato scelta libera perché appunto non sapevo se portare avanti o terminare la gravidanza, però poi come appunto ho dato la notizia che avrei continuato la gravidanza sono tutti stati contenti, cioè subito si sono messi a disposizione.
Aspetto il mare, lo aspetto arriva.
Aspetto il tuffo di un'onda viva. Aspetto il sole sopra una foglia. Aspetto un fiore sulla mia soglia. Aspetto giochi, aspetto musi. Aspetto un bacio ad occhi chiusi. Aspetto incanti ad occhi aperti. Aspetto te che li hai scoperti.
Quando hai fatto la prima ecografia, cosa hai provato?
Quando ho fatto la prima ecografia è stato bellissimo, perché cioè mai appunto mi sarei immaginata di essere incinta. Ero anche un po' spaventata, perché era una, cioè, sarebbe stata una nuova avventura appunto a 17 anni, però è stato emozionante. Non avevo pancia, a me appunto la pancia è uscita tardi.
Il bambino quanto pesava?
Il bambino quando è nato pesava 3 kg.
Quando è che hai partorito?
Io il 4 gennaio, quasi 2 mesi. Mi hanno detto che potevo portarlo a scuola, però per un fatto che è troppo piccolo per portarlo in macchina a fare Monopoli Castellana, Conversano, preferisco lasciarlo a casa con mamma.
E tua mamma, per lei, diciamo, sapere che eri incinta, avere un bambino, cioè che emozione ha provato?
Allora, diciamo che mia madre appena l'ha scoperto era felice, ma allo stesso tempo era spaventata per come potessi io reagire appunto, però lì era felice. Attenti, devo dire che pure i professori si sono messi subito a disposizione, mi hanno subito dato una mano, non si sono mai tirati indietro. Però secondo me quando si diventa mamma si capiscono troppe cose, le ansie, specialmente io adesso mi rivedo quando mia madre mi diceva non fare quello che è così, e quindi cioè diventare mamma ti crea molte ansie, quindi adesso io capisco mia madre quando lei si preoccupava. Io quando ho visto le gravidanze dei miei parenti, delle mie parenti, cioè appunto a loro cresceva la pancia, io quando poi avevo fatto il test e vedevo che ancora non cresceva la pancia, cioè dicevo ma non è possibile, secondo me è sbagliato il test, perché appunto cioè non mi capacitavo che la pancia non cresceva, abituata a tutte le mie parenti, a me non cresceva, a me poi quando al 7° mese ho visto che diciamo stava iniziando a crescere, allora ho detto allora sì.
Ecco il mio segreto, è molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Ogni storia ha sé. Unica come un capitolo di una grande narrazione complessa. Sfogliare queste pagine significa accogliere ciò che emerge e anche ciò che resta nascosto. Riconoscere che ogni esperienza contiene elementi visibili e invisibili.
Avevo visto prima una ragazza che conoscevo, che alla fine della visita mi dice guarda che dopo di me io ho portato con me una mia amica che ha bisogno, perché non si è trovata bene con un ginecologo precedente che era un uomo, insomma l'ha trattata un po' sgarbatamente, quindi vorrebbe fare una visita con te. Io, va bene, ho visitato questa ragazza e forse questa ragazza era una bella ragazza, alta, abbastanza formosa, vestita in modo molto semplice, con degli indumenti molto larghi, e quando mi ha raccontato un po' che non aveva le mestruazioni, però lei aveva sempre dei cicli irregolari, io pensavo che non era il caso, visto che aveva avuto questa esperienza precedente di essere aggressiva con lei, quindi le ho chiesto cosa voleva fare, lei non voleva essere visitata, e io le ho detto va bene, abbiamo parlato un po' delle cause, e poi gli ho chiesto se aveva avuto rapporti, lei aveva negato, diceva che non aveva un fidanzato, non aveva nessuno, e le ho fatto fare gli esami del sangue, tra questi però ho messo anche il test di gravidanza, e quando la mamma di questa ragazza che era fuori l'accompagnava mi ha portato, mi ricordo, un sabato mattina gli esami per vedere, e ho visto che la ragazza era incinta, ma dagli esami ho capito anche che la gravidanza non era iniziale, poteva essere anche già una gravidanza avanzata. Allora ho detto: guardi, io assolutamente devo visitare sua figlia che era a scuola perché faceva la quarta superiore, e era sabato. Lei mi dice: ma finisce alle 2? Ho detto: fa niente, io sono qua, lavoro tutto il giorno, lei la deve portare perché io la voglio vedere. Quando è arrivata questa ragazza, senza parlare troppo, l'ho fatta stendere sul lettino e ho detto: guarda, se io ti faccio una visita, non è una visita interna, comincio a farti solo un'ecografia. Quando lei si è spogliata, io ho visto che aveva una pancia prominente, che era mascherata benissimo dall'abbigliamento, e le ho messo la sonda sulla pancia. Il bambino era di 8 mesi, e allora le ho fatto vedere. Lei ha detto: ma io non sapevo, non sentivo niente, non ho mai, sto benissimo, non ho. E lì, vabbè, ho dovuto chiamare chiaramente la mamma, che è andata in crisi. E mi ricordo ancora che l'ultima frase che mi ha chiesto questa ragazza prima di uscire è stata: bene, io non voglio dirlo a nessuno, i miei compagni di scuola mi hanno invitato stasera al Luna Park, posso andare sugli autoscontro? E io ho detto semplicemente: sì, guarda, puoi andarci tranquillamente, però stai attenta, perché tu sei una gravidanza avanzata, ti manca un mese a partorire, e se vai sull'autoscontro e prendi un colpo forte, magari si rompono le acque e tutti si accorgono che tu sei incinta. E questa è stata l'unica cosa che, cioè, il fatto di non doverlo rivelare agli altri, forse è stata l'unica cosa che l'ha trattenuta dall'andare. Alla fine io ho avuto la fortuna anche di assistere al parto. È nato un bambino bellissimo e anche di peso normale. Il parto è stato un parto molto tranquillo. Lei ha avuto 10 giorni di tempo, dopodiché ha deciso di non riconoscerlo, non sapeva neanche il sesso. In questi casi non si dice alla mamma, lei non l'ha voluto vedere, noi non le abbiamo detto di che sesso era, e lei dopo 10 giorni ha deciso di darlo in adozione. Così è stato. Ecco, questi casi, devo dire, questo è stato un caso che mi è rimasto molto impresso, perché proprio c'era una completa negazione, sì, della gravidanza. Poi ce ne sono altri di adolescenti che, per motivi vari, anche per paura, magari hanno questa consapevolezza, non hanno il ciclo, sanno che potrebbe esserci una gravidanza, ma è una cosa così grossa da affrontare, soprattutto in questa età della vita, che lo negano a se stessi, lo negano agli altri e non hanno il coraggio di parlarne con i genitori. No, io non sono riuscita a capirlo. Quando lei era vestita era assolutamente invisibile.
La gravidanza emerge come territorio di confine.
Ho portato in Egitto, ma l'altro sì. Per me, secondo me, in Egitto la gravidanza è più comodo.
Adesso sei incinta?
La 24 mesi, 24 settimane. Il dottore è figlia. Oh, figlia, così. E io il marito facile, incinta, Hamel. L'arabo, sì. Incinta, Hamil.
E bambina?
E bambina, Bent. Sì.
Quando una donna aveva bambini, partorita, per 40 giorni riposa a casa. E tutti i parenti, i vicini portano cibo per questa famiglia, non tocca niente, sempre riposa. Adesso è un po' cambiato il mondo, ma sempre come un precipista bisogna rimanere a casa, perché lei in questo tempo bisogna prendere tanti gioia, perché di più le donne quando dopo gravidanza sono tristi. Anche noi quando nascere bambini facciamo festeggiare, per esempio facciamo cena grande, compriamo una pecora, per esempio per le maschi compriamo 2 pecore, facciamo cena, portiamo per tutti i vicini, invitiamo parenti, facciamo festeggiare molto buono. Anche quando le femmine nascere compriamo anche per loro, Arriva tanti regali, oro per le donne, per il maschio, tante cose. Abbiamo tanti festeggiare per nascere bambini.
Ci sono delle...
Quanto donne incinte, tutti sono aiutano di loro. Il periodo di gravidanza nel mio paese è uno come un sacro.
Essere incinta in Svizzera, la prima non è facile perché, come si dice, c'è tante cose quando sei incinta, c'è questo, c'è questa, anche il secondo quando partorisci, non c'è qua nessuna famiglia, sei da sola, è Dio e tuo marito. Se tuo marito lavora quando esci la mattina fino alla sera, sei da sola, e tu con le bambine devi fare questo, questo, hai capito, non è facile, però piano piano. Sì, io ogni mese che andavo lì facevo il controllo, vedere come sta la bambina, e dopo quando ho finito i 9 mesi e dopo sono andata lì, come si dice, c'erano tante cose fino a che loro abbiamo d'accordo di fare il taglio cesareo. Io, la mia mamma per esempio, lei ha partorito i suoi figli a casa, perché dal nostro paese è così così. No, adesso c'è tanti ospedali, quando sei incinta devi andare lì sempre ogni mese a fare il controllo, quando loro fissano il dato, questo giorno vai lì, se fai il taglio cesareo e se tu partorisci normale. Per esempio, tanti dicono, ma io non ho detto, perché il nostri mamma sempre quando se tu dici sei malata, questo ti fa male, sempre loro chiamano, dire come stai, se loro chiamano te 2 volte non rispondi, loro dicono magari lei non sta bene, loro è sempre preoccupato. No, io per esempio quando sono rimasta incinta la mia mamma non sapeva che sono incinta. Nostri mamma sempre quando se tu dici sei malata, questo ti fa male, sempre loro chiamano, dire come stai, se loro chiamano te 2 volte non rispondi, loro dicono magari lei non sta bene, loro è sempre preoccupato, hai capito? È così. Tutti i miei 2 bambini, lei non lo sapeva che sono incinta. Quando ho partorito, lei dice, ma mi scusi, tu eri incinta? Io ho detto, sì, ero incinta.
Noi dobbiamo veramente imparare nei confronti delle donne che vengono da altri paesi a decentrarci. Cioè dobbiamo avere questa capacità di avere uno sguardo diverso da quello che usiamo normalmente. Io ho lavorato per tanto tempo con le mediatrici culturali, di cui parlavo prima, c'è stata anche la formazione, le mediatrici culturali, e che sono donne che praticamente vengono dal paese e quindi conoscono, hanno come lingua materna la lingua che poi utilizzano nella traduzione, sottolineando che non sono solo traduttrici, sono portatrici anche di queste culture altre, e che ti permettono quindi di venire a contatto profondamente, perché poi si instaura anche un legame di collaborazione professionale, quindi devono essere delle professioniste. Ecco, queste donne magari ti aiutano a entrare, a decentrarti, è come se ti aiutassero a metterti un paio di occhiali che ti fa vedere le cose come sono in un'altra cultura, e questo credo che sia fondamentale. Perché? Perché per esempio, racconto anche qui un episodio, una volta sono andata ad un corso di clinica transculturale, perché giustamente anche ho dovuto studiare e prepararmi, e questa mediatrice, che era francese e lavorava in Francia, quindi era venuta qui a Milano a farci questo corso, ci raccontava delle esperienze della cultura del suo paese, che era il Marocco, raccontandoci di come nell'immaginario della popolazione, quindi anche delle donne per la gravidanza eccetera, ci sono gli djinn, che sono i folletti, che sono queste figure insomma di che accompagnano, che sono presenti malevoli e anche malevoli e benevoli, insomma, che hanno un significato, danno significato a tante cose che succedono nella loro cultura. E lei ci raccontava di quanto, per esempio, non è attinente alla gravidanza, ma comunque alla donna, il fatto che si usano fare questi specie di lavaggi con l'acqua calda, no? Dove in questi fumi che escono da queste bacine bacinelle di acqua calda che le donne usano per lavarsi. Gli yin sono presenti nei vapori e quindi possono lavorare in un senso positivo, per esempio per la fertilità o cose di questo genere. Ecco. E io dicevo, ma insomma, io sto lavorando con le donne marocchine, ma già da qualche anno, ma io di yin non ho mai sentito parlare, nessuno mi ha mai raccontato di queste pratiche. Succederanno solo in Francia, no? Beh, dal giorno dopo io ho cominciato a fare l'ambulatorio e a buttare lì questa parola. E lì si è aperto un universo, cioè le donne hanno capito che io potevo accettare che loro parlassero di cose che nella nostra cultura non ci sono e che per cui noi disprezziamo o non ascoltiamo. Cioè se una ti viene a parlare che per esempio l'allattamento, no, una donna che ha avuto una grave depressione postpartum dopo la gravidanza, era nel letto quei 3 giorni che si tengono le donne, ha partorito una bellissima bambina e non la voleva allattare, diceva che il suo latte le faceva male, che siccome l'ostetrica aveva lasciato la finestra aperta il giorno che lei aveva partorito, quando l'hanno riportata in camera, da quell'aria, da quegli spifferi d'aria che erano entrati dalla finestra, erano entrati gli yin che si erano impossessati di lei. Questa non era una paziente psichiatrica, capito? Perché noi subito ci metteremo il bollo, questa qui delira ed è da far vedere allo psichiatra. No, semplicemente era una donna nel postparto, magari con una depressione fisiologica, che aveva però interpretato questa cosa come la sua cultura le suggeriva, come magari aveva sentito dire anche dalle sue sorelle e da sua mamma.
L'invisibile diventa spazio corporeo, psicologico e sociale.
Potrei dirti di una paziente che invece io ho seguito nella seconda gravidanza. Anche qui lei aveva cambiato il ginecologo perché col primo non si era trovata bene, perché diceva che l'aveva sgridata per tutta la gravidanza perché la pancia non le cresceva. E quindi lei diceva, ma io mangio, faccio una vita normale, e lui diceva no, ma lei deve stare più a riposo, qui questa bambina non sta, o sto bambino non sta crescendo. Poi lei ha partorito una bambina normale, no? Quindi cioè normale di peso, tutto a posto, così, però ha avuto un rapporto così negativo che ha detto basta, adesso io cambio medico. È venuta da me, mi ha raccontato questa storia, io l'ho seguita nella seconda gravidanza e per fortuna che lei mi aveva raccontato la storia, perché devo dire che anch'io, se non l'avessi saputo, la sua pancia non si vedeva. Era una donna magra, sottile, slanciata, cioè non c'era motivo di non vedere la pancia, ma lei era così, cioè non so, il suo bacino era tale che conteneva. Ha avuto la seconda gravidanza, anch'io non le ho mai detto non cresce, perché poi alle visite le misure del feto andavano bene, però ha partorito una bambina di peso normale, non 4 kg certamente, però non mi ricordo se pesava 2,9 kg o 3 kg al parto, quindi peso normale, e la sua pancia giuro che non si vedeva. Lei però la consapevolezza di essere incinta ce l'aveva. Questo per dire anche che molte volte io mi incavolo comunque, cioè trovo che sia abbastanza assurdo quando tu vedi delle persone incinte, no? Che mi capita anche tra amici e conoscenti, che ti dicono sono incinta, sono qui, ma che pancia piccola che hai, ma che pancia grossa. Cioè le persone si permettono sempre di dare dei giudizi sulla dimensione della pancia, che noi abbiamo bacini con formazione fisica una diversa dall'altra e quindi non c'entra assolutamente niente quello che si vede fuori della pancia rispetto a quello che c'è dentro.